Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Vogliamo iniziare a studiare il libro degli Atti. Questo è il libro storico del Nuovo Testamento. In altre parole, racconta la storia di come Dio ha iniziato la Chiesa che Gesù Cristo aveva promessa di fondare nei Vangeli, in Matteo. È importantissimo che ricordiamo che la Chiesa di cui leggiamo in Atti è la Chiesa di cui noi facciamo parte, se siamo in Cristo. La Chiesa è il corpo di Cristo. Questa Chiesa, che comprende tutte le persone salvate in tutto il mondo, in tutti i secoli, nacque per opere di Dio. E leggiamo della nascita della Chiesa e la crescita iniziale in Atti. Quindi, leggendo Atti, stiamo leggendo di quello di cui noi facciamo parte. Il libro di Atti fu scritto da Luca, che aveva scritto anche il Vangelo di Luca. Luca fu ispirato da Dio per raccontare come Dio fece nascere e crescere la Chiesa dopo l'ascensione di Gesù in cielo. Consideriamo il libro degli Atti nel contesto del resto del Nuovo Testamento. Cioè, quando leggiamo un libro, è importante non leggerlo per conto suo, ma come c'entra nel resto della Bibbia. Quindi consideriamo Atti nel contesto del Nuovo Testamento. Per esempio, se confrontiamo i Vangeli con Atti, i Vangeli e poi Atti, Atti sarebbe come il frutto, i Vangeli l'albero, perché nel Vangelo Cristo ha compiuto la salvezza sulla croce e in Atti vediamo il frutto di quella salvezza man mano che Dio salva più persone. Oppure, usando un esempio che Gesù fece nei Vangeli, Atti è come il frumento, la pianta, mentre i Vangeli come il seme che doveva morire. Nei Vangeli vediamo Gesù Cristo comprare la Chiesa, nel senso rendere possibile la Chiesa, con il suo sangue e provvedere per l'esistenza della Chiesa. Negli Atti vediamo questa Chiesa nascere e iniziare a crescere, prima fra i giudei e poi fra i gentili e finalmente in quello che era il capitale del mondo antico, Roma. Quindi questo libro, Atti, dimostra che quello che fu preannunciato nei Vangeli diventa una realtà e porta il frutto che Gesù Cristo aveva annunciato. Ricordiamo che tutto quello che Dio dichiara, egli farà. E perciò possiamo avere fede che tutto quello che Dio dichiara che riguarda noi si avverrà, come Dio ha detto, indipendentemente di come sembra a noi oggi. Inoltre, Atti ci dà la base che serve per capire le epistole che la seguono, in quanto il racconto in Atti ci dà la base storica che serve per capire molto del contenuto e contesto delle epistole. Come ho detto prima, Luca è l'autore di Atti e anche del Vangelo di Luca. Luca era un dottore, un medico, però è anche stato un ottimo storico, che è stato guidato ed ispirato dallo Spirito Santo. Luca ha viaggiato con l'Apostolo Paolo e molte volte, quando Luca scrive, scrive «poi noi salpammo, poi noi andammo, poi noi arrivammo». Altre volte non era con Paolo e parla loro andarono, arrivarono, eccetera. Quindi si può anche capire quando era con Paolo, che era molto spesso. Quindi aveva visto molto di persona quello di cui scriveva. Guidato da Dio, Luca ha scritto Atti con un filo logico che seguiva quello che Gesù aveva detto agli apostoli appena prima di tornare in cielo, in Atti 1:8. Ve lo leggo. Gesù dichiara: «Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea, in Samaria e fino all'estremità della terra. Quindi Gesù dichiara qui agli Apostoli che l'opera della Chiesa inizierà a Gerusalemme e Giudea, passerà a Samaria, i Samaritani, e poi raggiungerà l'estremità della terra, comincerà a raggiungere i vari popoli nel mondo. Infatti, proprio come Gesù aveva annunciato, vediamo in Atti per primo l'opera di Dio a salvare persone a Gerusalemme. E poi il Vangelo in avanti arriva in Samaria. E di là leggiamo della marcia vittoriosa di Dio nell'allargare la Chiesa nel mondo, arrivando perfino a Roma, che sarebbe il cuore del paganismo, delle religioni false, che era il capitale chiaramente del mondo antico. Quindi in questo libro di Atti vediamo la nascita della Chiesa con un piccolo gruppo di persone a Gerusalemme, un gruppo senza potere, un gruppo perseguitato. Umanamente sarebbe stato impossibile per quelle poche persone di fare grandi progressi. Invece, per la potenza di Dio, per mezzo dello Spirito Santo, questo piccolo gruppo di credenti cresce e comincia a espandersi in città dopo città, nazioni dopo nazioni, finché il libro non conclude con la Chiesa che arriva perfino a Roma e parla di andare oltre. Voglio fermarmi qua e pensare a qualcosa di molto importante. Spesso, quando leggiamo un libro come Atti, leggiamo per capire la storia, ma sembra che non ci dia molto beneficio spirituale. E infatti, se leggiamo Atti principalmente solo per conoscere la storia, in sé ci darà poco beneficio. Piuttosto dobbiamo leggere Atti vedendolo per quello che è, cioè l'adempimento delle promesse di Dio. Quando leggiamo Atti come l'adempimento della promessa di Cristo di fondare la sua Chiesa e che avrebbe avuto vittoria, ci aiuta, vedendolo così, perché è questo, vederlo così ci aiuta ad avere più fede, noi, che Dio adempierà le promesse che ha fatto a noi. Infatti, riconoscere che in Atti Dio fa quello che umanamente sarebbe stato impossibile. Fortifica la nostra fede. In Atti, volta dopo volta, vediamo Dio fare l'impossibile. Egli non è limitato dalle circostanze. È proprio il fatto che veramente riconoscere questo che aumenta la nostra fede. Quindi Atti è importante per aumentare la nostra fede. E abbiamo bisogno di avere sempre più fede. A volte sembra impossibile che l'opera di Dio possa andare avanti nella nostra vita. Sembra che nulla cambierà. Sembra che abbiamo provato, abbiamo pregato, ci siamo impegnati, ma nulla cambia. Sembra che ci sono troppi ostacoli e che noi siamo troppo deboli e propensi a cadere. Da quello che possiamo vedere umanamente, sembra impossibile che una certa situazione possa portare alcun bene, solo male, da come vediamo noi. Guardando alle difficoltà è facile vacillare, è facile dubitare, è facile avere paura. In momenti come questi dobbiamo ricordare che nel libro degli Atti un piccolo gruppo di persone senza grandi mezzi umani non erano nessuno. Sono stati usati da Dio per raggiungere una grande parte del mondo dell'epoca. Il nostro Dio è potente e maestoso e può fare tutto. Quindi, vedere e poi riflettere sul potere di Dio in Atti può aiutarci a capire, a veramente capire, non solo con la testa, ma nel cuore, che Dio completerà l'opera che ha iniziato in noi. Per quanto può sembrare impossibile in un dato momento. Infatti, in Atti troviamo molta opposizione all'opera di Dio, molta opposizione, terribile persecuzione. Ma questo non era un problema per Dio. La sua opera va avanti per la sua potenza e quindi nessun ostacolo è un ostacolo per Dio. Nessuno può fermare il braccio dell'Eterno, come leggiamo nell'Antico Testamento. Quindi, uno dei benefici più grandi quando leggiamo i libri storici della Bibbia come Atti è di leggere specificamente per conoscere meglio Dio. Cioè, certamente, imparare come Dio ha fatto ha un certo valore in sé, però il valore più grande nel capire come Dio ha agito nel passato è di aiutarci a conoscere Dio, conoscere che, sapere che Dio non ha limiti, capire che Dio opera potentemente nel modo e come e quando Lui vuole. E Lui continua a operare così nella tua vita e nella mia vita. Quindi Atti ci aiuta a conoscere Dio meglio. E questo è quello che serve per avere più fede. Nulla è impossibile per Dio. Egli porta avanti sempre il suo piano e lo sta facendo oggi nella tua vita e nella mia, grazie a Dio. Un'altra verità da tenere in mente mentre leggiamo Atti è che Dio ha adempiuto la promessa di Gesù Cristo di mandare lo Spirito Santo. Che meraviglioso dono è lo Spirito Santo per noi. Se ricordate, in Giovanni 14 e 15 e 16, Gesù aveva promesso più volte di mandare lo Spirito Santo. Qui in Atti vediamo l'adempimento di queste promesse e vediamo lo Spirito Santo all'opera con potenza, operando tramite gli apostoli e i credenti per compiere grandi cose, per far nascere la Chiesa e poi per farla crescere nel mondo. Nella morte e la risurrezione di Gesù Cristo, egli aveva compiuto la salvezza, ovvero aveva pagato il prezzo per rendere possibile la salvezza. Però serviva l'opera dello Spirito Santo per applicare il beneficio della morte e la risurrezione di Cristo nella vita delle persone. In Atti, come Gesù aveva promesso, lo Spirito Santo è venuto e operato potentemente per salvare e trasformare varie persone, tante persone. Lo Spirito Santo è ancora qua nel mondo e ancora è all'opera potentemente per portare avanti l'opera di salvare e far crescere la Chiesa. Più comprendiamo dell'opera dello Spirito Santo, più gioia possiamo avere nel nostro cammino verso il cielo. Lo Spirito Santo è all'opera in noi. È per opera di Lui che abbiamo creduto che Cristo è il Signore Salvatore. È per l'opera dello Spirito Santo che possiamo avere vittoria sul peccato. È per l'opera dello Spirito Santo che possiamo produrre frutto spirituale che durerà. È per l'opera dello Spirito Santo che possiamo avere la pace di Dio che supera l'intelligenza. Ed è per la sua opera che siamo fortificati. Quindi, leggere Atti è importante per capire meglio l'opera dello Spirito Santo, colui che è all'opera in noi. Allora, prima di iniziare a vedere il contenuto di Atti, voglio ripetere, quando leggiamo la Bibbia, soprattutto un libro storico come Atti, se leggiamo come leggiamo un libro di scuola, solo cercando di imparare il contenuto, ci giova poco. Invece, se leggiamo tenendo in mente che stiamo leggendo dell'opera del nostro Dio, e leggiamo per capire come Egli opera, e per capire com'è, e per conoscerlo di più, e per imparare che Dio sempre mantiene la sua promessa. Allora, La nostra lettura può darci immenso beneficio, perché può fortificare la nostra fede. Infatti, quando leggiamo qualsiasi parte della Bibbia, è utile iniziare la lettura con una preghiera. È buono pregare prima di leggere la santa parola di Dio. Pregate quando leggete, chiedendo a Dio di illuminarvi. Chiedi a Dio di farti capire quello che leggi, ma soprattutto di vedere più di Dio e di farti conoscerlo meglio. Vi faccio un esempio di una preghiera che si potrebbe pregare. Questo come esempio. O Padre, sto per leggere la tua santa parola che tu ci hai dato. È un privilegio avere la tua parola. Ti prego, o Padre, guidami mentre leggo. Inclina il mio cuore alle tue verità. Apri i miei occhi per farmi vedere le meraviglie della tua parola e opera in me affinché io possa essere meravigliato da quello che vedo. Fammi vedere più di te, più della tua potenza, più del tuo cuore. Aumenta la mia fede, facendomi capire che tu non cambia mai. E quello che sei nella Bibbia, tu sei anche oggi nella mia vita. Ti ringrazio, o Padre, che tu hai scelto di rivelarti a noi tramite la tua parola. Quindi benedici questo tempo che io sto per passare nella tua santa parola. Amen. Quando iniziamo la nostra lettura guardando a Dio con fede, chiedendo a Lui di operare in noi come questo esempio di preghiera, Dio risponderà e troveremo grande beneficio nel tempo che dedichiamo alla parola di Dio. Allora, con quello, leggiamo Atti da 1 a 3 e iniziamo considerando quello che Dio ha per noi in questo libro. Atti 1 da 1 a 3. Io ho fatto il primo trattato, o Teofilo, circa le cose che Gesù prese a fare e ad insegnare, fino al giorno in cui fui portato in cielo, dopo aver dato dei comandamenti per mezzo dello Spirito Santo agli apostoli che egli aveva scelto. Ad essi, dopo aver sofferto, si presentò vivente con molte prove convincenti, facendosi da loro vedere per 40 giorni e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Luca, l'autore, sta scrivendo ad un certo Teofilo, a cui aveva scritto anche il Vangelo di Luca. Infatti, leggo i primi 4 versetti di Luca e vediamo come Luca indirizza quel Vangelo a questo Teofilo. Inizio da Luca 1:1. Poiché molti hanno intrapreso di esporre ordinatamente la narrazione delle cose che si sono verificate in mezzo a noi, come cele hanno trasmesso coloro che da principio ne furono testimoni oculari e ministri della parola, è parso bene anche a me, dopo aver indagato ogni cosa accuratamente fin dall'inizio, di scrivertene per ordine, eccellentissimo Teofilo, affinché tu riconosca la certezza delle cose che ti sono state insegnate. Da quello che leggiamo sia nelle introduzioni di Atti che dal Vangelo di Luca, sembra che Teofilo fosse uno che lavorava per lo Stato in un ruolo importante. E dico questo perché nel Vangelo di Luca, Luca lo chiama eccellentissimo Teofilo. Allora, Luca usa questa parola eccellentissimo Teofilo 3 volte qui negli Atti, è l'unica volta che troviamo nella Bibbia questa parola, e viene usato come titoli per Festus e Felix, governatori e re. Ed evidentemente era un titolo che davi ad uno di grandi autorità. E quindi evidentemente Teofilo era una persona di una notevole importanza che aveva creduto. E Luca ha scritto a lui il Vangelo per aiutarlo ad essere ben stabilito e poi in un secondo tempo ha scritto questo libro Atti a lui, chiaramente guidato dallo Spirito Santo e chiaramente non solo per lui, ma anche per noi, grazie a Dio. Tornando ad Atti 1:1, notate come Luca descrive quello che aveva scritto nel primo trattato. Leggo ancora versetto 1 di Atti 1 e Luca si sta riferendo al Vangelo di Luca. Io ho fatto il primo trattato, o Teofilo, circa tutte le cose che Gesù prese a fare e ad insegnare. Il Vangelo di Luca e gli altri Vangeli sono una spiegazione di quello che Gesù aveva fatto e insegnato. E qui bisogna fermarci. Quando pensiamo a quello che Gesù ha fatto, a volte iniziamo pensando ai suoi tanti miracoli. Certamente Gesù fece cose che nessun altro faceva. Camminava sull'acqua, più volte risuscitò i morti, guariva tantissime persone, moltiplicava pane e pesci, calmava la tempesta con una parola e tante altre cose. E tutto questo è molto importante capire perché ci dimostra, senza ombra di dubbio, in base a tutte le profezie di queste cose, che Gesù è il Cristo, Dio incarnato. Però in sé non sembra che quelle cose, quei miracoli, facciano più di tanto per noi. In realtà, quando pensiamo a quello che Gesù aveva fatto, la cosa principale che Gesù faceva e ha fatto non erano i suoi miracoli, piuttosto era la sua morte e la sua risurrezione. Quello che Gesù fece di più grande importanza non erano i miracoli, ma era la sua morte e la sua risurrezione. E queste sono le opere più grandi di Gesù, e queste opere riguardano te e me. Oh sì. Riguarda la nostra vita e la nostra eternità. Le opere di Gesù, della croce e della risurrezione, sono quelle che hanno pagato la nostra condanna per il nostro peccato. Ci hanno riconciliato con Dio. Ci hanno dato una speranza viva, un'eredità eterna e certa con Dio. Ci hanno fatto diventare co-eredi di Cristo. Ci hanno comprato ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Quindi quando consideriamo quello che Gesù faceva e insegnava, ricordiamo che l'opera più grande, la croce e la risurrezione, riguarda noi. Questo comprende non solo l'opera che Gesù faceva sulla croce e nella risurrezione, ma anche quello che insegnava. Perché nei Vangeli Gesù spiega che egli è il buon pastore, spiega la gioia che ha il Padre in cielo quando un unico peccatore viene salvato. Ci parla del costo della salvezza dicendo che lui è venuto per essere riscatto, no? E quindi quello che Luca aveva scritto a Teofilo nel primo tratto, cioè il Vangelo di Luca, riguarda noi, come quello che scrive anche qua in Atti riguarda noi. Perciò quando leggiamo Atti lo dovremo leggere come non un semplice documento storico, dovremo leggerlo come parola di Dio per noi che serve. Dio ha dato questo libro per fortificare la nostra fede. Quindi è importantissimo per noi di tenere questo sempre in mente quando leggiamo questo libro. L'opera di Dio in Cristo sulla croce è un'opera storica, ma tramite quell'opera compiuta una volta per sempre, Dio salva anche oggi. Ognuno di noi che è salvata per mezzo della morte e della risurrezione di Gesù, che leggiamo nei Vangeli e che veniva predicata negli Atti. Come ho menzionato prima, parlando della nostra lettura di Atti, quando leggiamo i Vangeli dobbiamo vedere molto più di solo fatti storici. Dobbiamo vedere l'opera di Cristo sulla croce come il sacrificio per i nostri peccati e dobbiamo riconoscere che i suoi insegnamenti sono per noi Gesù parla a noi. Quindi la nostra lettura dovrebbe essere sempre tenendo in mente le realtà delle verità e che sono verità per noi. Nel Vangelo di Luca, Luca aveva concluso il suo racconto di Gesù con l'ascensione di Gesù in cielo. Ora, nel libro di Atti, inizia Atti con questo stesso avvenimento, aggiungendo dei dettagli che non aveva detto nel Vangelo di Luca. Quindi voglio leggere ancora versetto 1 e 2 di Atti 1. Io ho fatto il primo trattato, o Teofilo, circa tutte le cose che Gesù prese a fare e ad insegnare, fino al giorno in cui fu portato in cielo, dopo aver dato dei comandamenti per mezzo dello Spirito Santo agli apostoli che egli aveva scelto. Ad essi, dopo aver sofferto, si presentò vivente con molte prove convincenti, facendosi da loro vedere per 40 giorni. E parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Gesù Cristo si è presentato ai discepoli con molte prove convincenti. La risurrezione di Gesù Cristo è un fatto estremamente certo. La nostra salvezza è fondata sul fatto che Gesù è risuscitato, perché solo così possiamo sapere che il Padre ha accettato il sacrificio di Gesù Cristo al posto nostro. Gesù aveva annunciato più volte che lui dava la sua vita come prezzo di riscatto. Serviva la risurrezione per confermare che era veramente il prezzo che Dio aveva accettato. In 1 Corinzi 5, Paolo parla anche del fatto che c'erano tante prove alla risurrezione di Gesù Cristo. Gesù non è apparso una volta a qualche persona in situazioni difficili da confermare. È apparso a più di 500 persone. Vi leggo 1 Corinzi 15, da 3 a 8. Infatti, vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anch'io ricevuto, e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu sepolto, e risuscitò il terzo giorno secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e poi ai dodici. In seguito apparve in una sola volta a più di 500 fratelli, la maggior parte dei quali è ancora in vita, mentre alcuni dormono già. Successivamente apparve a Giacomo e poi a tutti gli apostoli insieme. Infine, ultimo di tutti, apparve anche a me come all'aborto. Così Paolo descrive il fatto che Gesù era apparso a più di 500 persone. Basterebbero due o tre testimoni per confermare un fatto, ma Dio ha fatto sì che Gesù è apparso a più di 500 persone. Quindi la conferma della sua risurrezione è una cosa certa. Noi non stiamo seguendo, quando seguiamo Cristo, una favola abilmente inventata, ma stiamo seguendo la verità che Dio ci ha fatto arrivare tramite testimoni oculari, guidati dallo Spirito Santo. Dio è buono, da darci sempre un solido fondamento per la nostra fede. Se noi manchiamo fede, non è perché Dio non ci ha dato una base solida. Grazie a Dio per quello. Andando avanti nel nostro brano in Atti 1, troviamo una promessa che viene adempiuta, che riguarda anche noi. Vedremo molto più di questo in avanti, ma oggi inizieremo a vedere. Alla fine del Vangelo di Luca, Gesù fece una promessa ai suoi discepoli, che viene poi adempiuta in Atti. Troviamo questo comandamento con promessa in Luca 24, 49. Luca 24, versetto 49, che vi leggo. Gesù qui parla con i discepoli dopo la sua risurrezione e prima di tornare in cielo. Ascoltate. Ed ecco, io mando su di voi la promessa del Padre mio, Ma voi rimanete nella città di Gerusalemme finché siate rivestiti di potenza dall'alto. In quell'occasione, Gesù comanda ai discepoli di rimanere in Gerusalemme finché non furono rivestiti di potenza dall'alto. Si tratta dell'arrivo dello Spirito Santo, che non era ancora dato ai credenti. Infatti, in Giovanni 16:7 leggiamo che era necessario che Gesù tornasse in cielo in modo che poteva poi mandare lo Spirito Santo. Leggo Giovanni 16:7, in cui lo Spirito Santo viene chiamato con il titolo il Consolatore. Ascoltate che vi leggo. Tuttavia, io vi dico la verità, è bene per voi che io me ne vada. Perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò. Era buono, era un beneficio per i discepoli, era un beneficio per noi che Gesù tornò in cielo, perché solamente così poteva mandare lo Spirito Santo, il Consolatore. Sarebbe impossibile per noi di vivere la vita cristiana per conto nostro. Perciò Dio ha mandato lo Spirito Santo. Noi siamo salvati e viviamo per mezzo di Lui, lo Spirito Santo. Per esempio, in Tito 3:5 leggiamo che lo Spirito Santo ci ha rigenerato. Vi leggo questo, Tito 3:5, parlando prima del Padre. Egli ci ha salvati non per mezzo di opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia, mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è stato colui che ci ha rigenerato. In Giovanni 16:8 Gesù spiega che lo Spirito Santo convincerà il mondo, le persone del mondo, per portarci alla salvezza. Vi leggo Giovanni 16:8. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Nessuno arriva alla salvezza se non vieni convinto del suo peccato dallo Spirito Santo, se non vieni convinto del giudizio e se non vieni convinto della giustizia che può avere in Gesù Cristo. Sappiamo da 1 Corinzi 12 che lo Spirito Santo è la fonte di tutti i doni spirituali. Infatti è Lui che dà i doni come vuole Lui. Io vi leggo 1 Corinzi 12, versetto 7 e poi 11, perché voglio solo notare che i doni vengono da Lui, lo Spirito Santo. Ora, a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per l'utilità comune. Versetto 11. Ora tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, che distribuisce i doni a ciascuno in particolare come vuole lui. Non decidiamo noi, non importa quello che chiediamo noi, lo Spirito Santo distribuisce i doni come vuole lui. In Galati 5 leggiamo del frutto dello Spirito, che bellissimo, meraviglioso frutto, che non possiamo produrre in noi stessi. È lo Spirito Santo all'opera in noi che produce questo frutto quando camminiamo umilmente davanti a Dio. Vi leggo Galati 5, 22. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fede, mansuetudine e autocontrollo. Ci sarebbe molto più e avremo molto più da dire sullo Spirito Santo e del suo ruolo nella vita di ogni vero credente. Il punto è che il suo ruolo è fondamentale, come fondamentale il ruolo di Gesù Cristo. Quindi qua in Atti E in Luca Gesù parla del fatto che lo Spirito Santo è la fonte della potenza. Aspettate finché non siete rivestiti di potenza d'alto. Quindi i discepoli dovevano aspettare l'arrivo dello Spirito Santo, che sarebbe stato la potenza dall'alto che sarebbe arrivato nella loro vita. Adesso c'è lo Spirito Santo, ma all'inizio Gesù aveva detto: devo io per primo tornare in cielo e vi manderò lo Spirito Santo. Quindi stiamo parlando qui di quel momento temporaneo fra l'ascensione di Gesù Cristo e la discesa dello Spirito Santo che è rimasto tuttora nel mondo. Qua in Atti 1 anche Luca spiega più in dettaglio quello che Gesù disse ai discepoli prima della sua ascensione in cielo. Leggo in Atti 1, versetto 4 e 5. E ritrovandosi assieme a loro, comandò loro che non si allontanasse da Gerusalemme, ma che aspettassero la promessa del Padre, che, egli disse, voi avete udito da me, perché Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo, fra non molti giorni. Allora, Dio volendo, nei prossimi sermoni vogliamo analizzare e considerare questo annuncio e come è stato adempiuto. E vogliamo capire l'arrivo dello Spirito Santo e come Egli opera tuttora in noi potentemente. Per adesso ringrazio Dio per il libro di Atti. È un libro molto importante che può aiutarci tantissimo. Prego che mentre studiamo questo libro, riconosceremo che il nostro Dio è il Dio dell'impossibile. Egli è il Dio che sempre mantiene le sue promesse. Egli è il Dio che fa quello che dichiara di fare, nonostante quanto potrebbe sembrare impossibile a noi. Prego che leggendo Atti, riconosceremo che è un libro come il resto della Bibbia, assolutamente attendibile. E quindi serve come verità sulla quale possiamo basare la nostra vita e la nostra eternità. Nel Vangelo leggiamo di quello che Gesù aveva fatto ed insegnato. Quello che aveva fatto era soprattutto compiere la nostra salvezza nella morte e le resurrezioni. Egli ha poi insegnato tante cose preziose per chi è un figlio di Dio e chi sta cercando Dio. Che meravigliose promesse troviamo nei Vangeli. Quindi impegniamoci, Dio volendo, per i prossimi mesi a scoprire tanti tesori da Dio nel libro degli Atti. Grazie a Dio. Abbiamo un Dio potente. Abbiamo un Dio fedele. Abbiamo un Dio che mantiene la sua parola e le sue promesse. Abbiamo un Dio che sta facendo crescere la Chiesa di Gesù Cristo, di cui noi facciamo parte. Grazie a Dio per questo. Preghiamo. Padre, ti ringrazio per la tua parola. Ti ringrazio, Padre, per la tua parola che ci dai per conoscerti, per conoscere il nostro peccato, per conoscere, Padre, i nostri bisogni di un Salvatore e per conoscere quel Salvatore, Gesù Cristo. Padre, vogliamo stare in guardia mentre leggiamo Atti, non vogliamo leggerlo come un libro storico di scuola. È un libro storico, ma non è mica di scuola. È un libro storico che ci racconta chi sei tu oggi e della tua opera che sta andando avanti anche oggi. E ti prego che possiamo vedere questo mentre lo leggiamo. Quindi opera potentemente in noi, mentre noi comprendiamo meglio quello che hai da dirci nel libro degli Atti. Ti ringrazio, Padre, ti ringrazio nel nome di Gesù Cristo. Amen.